sia lodato Gesù Cristo.
In queste settimane, seguendo l'Apocalisse, abbiamo sfogliato il libro della storia e abbiamo preso lucida consapevolezza che nella storia sono presenti quattro potenze devastanti che l'Apocalisse chiama quattro cavalli: il cavallo dell'orgoglio, il cavallo della violenza, il cavallo dell'ingiustizia sociale, il cavallo della morte. E l'Apocalisse ci ha anche detto che queste potenze devastanti sono manovrate in maniera subdola da Satana. E Satana vuol dire il nemico, l'avversario. E Satana riesce a collocare nella storia alcuni poteri perversi, alcuni regni perversi, che sono i suoi strumenti, sono i suoi chierichetti nella storia. E questi poteri hanno sempre al loro servizio una propaganda menzognera, una propaganda bugiarda che li sostiene e li accredita presso l'umanità. Giovanni ha davanti a sé un potere concreto, reale, il potere di Roma, e annuncia: questo potere diventato un potere idolatra crollerà. E questo crollo è il simbolo del crollo di tutti i poteri che si succederanno fino all'ultimo momento, quando Satana stesso sarà affrontato dal vincitore della storia, che è Cristo, e gli sarà tolto ogni spazio di azione. Ma Giovanni annuncia: il futuro è già iniziato, Satana è già sconfitto, il bene è già vittorioso, perché Cristo il crocifisso è risorto. E questa è la chiave di lettura della storia ed è la grande consolazione che ci viene dal libro dell'Apocalisse. La vittoria non dobbiamo aspettarla, perché la vittoria è già realizzata. Dobbiamo aspettare soltanto il compimento e la manifestazione. Intanto Giovanni ci invita a guardare l'ultimo orizzonte della storia. Dopo averci raccontato la sconfitta finale di Satana, Giovanni spinge lo sguardo al di là e, come autore ispirato, consegna a noi quello che vede e quello che sente. Lo sguardo della fede si posa stasera sull'estremo orizzonte, ed è un'esperienza bellissima, lo vedrete, per contemplare la città stupenda che Dio ha preparato per tutti coloro che hanno aperto il cuore all'amore, e noi speriamo di essere tra questi. Scriveva un mistico russo, Giovanni Kronstadt: che cos'è la nostra vita? È un cammino di un viandante. Appena raggiunto il suo luogo, al viandante che siamo noi, gli si aprono le porte e il viandante abbandona gli abiti logori del viaggio e il bastone del pellegrino e mette gli abiti della festa e entra in casa sua. Tutti aspettiamo questo giorno e lo desideriamo con tutto il cuore. È la festa dei redenti che noi aspettiamo. È la festa che la Chiesa attende in mezzo alle tribolazioni della storia e che parzialmente sperimenta già qua giù, nella profondità del cuore, già raggiunto dalla potenza redentrice del sangue di Cristo, che è sangue di amore e quindi è sangue che dà contentezza. C'è chi sostiene, con buone ragioni, che i cristiani del primo e del secondo secolo chiudessero le loro riunioni salutandosi con le parole finali dell'Apocalisse: Maranatà, vieni Signore Gesù. Questo è un saluto cristiano. Doveva essere una scena incantevole e commovente. Immaginate la sera, la notte, alle prime luci dell'alba, quando i cristiani si salutavano e ricordavano gli uni agli altri: noi aspettiamo il Signore, Maranatà. Nella Didachè, che è uno scritto della prima generazione cristiana, è conservata questa significativa preghiera: venga la grazia e passi questo mondo, Osanna al figlio di Davide, chi è santo si appresti, chi non lo è si penta, Maranatà, vieni Signore Gesù. Il pensiero e il cuore dei primi cristiani era davvero rivolto all'attesa del ritorno di Gesù. Essi ben ricordavano ciò che Gesù aveva raccomandato loro, ma anche a noi. Siate pronti, ha detto Gesù, con i fianchi cinti come le persone che devono camminare e le lucerne accese per guardare la strada. Siate anche voi come quei servi che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per essere pronti ad aprirgli appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. Permettetemi a questo punto un lamento. Oggi noi cristiani aspettiamo davvero il ritorno di Gesù? Ci sentiamo davvero ospiti e pellegrini in questa terra? Non siamo contagiati anche noi dal materialismo dilagante? Davvero la nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo? Si vede l'attesa del Signore nei nostri volti e nei nostri comportamenti? Credo che sia urgente e indispensabile riaccendere o perlomeno ravvivare la lampada dell'attesa di Gesù. Senza questa lampada siamo degli sbandati e dei naufraghi nella tempesta degli avvenimenti di ogni giorno e rischiamo di cadere in nervosismi, in inquietudini, in paure che sono frutto di poca fede, come ha detto Gesù. Leggendo la Scrittura, si resta anche sorpresi davanti alla lucidità con cui viene annunciato l'allontanamento dalla fede negli ultimi tempi della storia. Quali sono gli ultimi tempi? I tempi che vanno dall'ascensione di Gesù al suo ritorno. Quindi sono questi i nostri tempi. Questo allontanamento dalla fede ritorna di generazione in generazione con caratteristiche sempre preoccupanti. E oggi, permettetemi di dirlo, queste caratteristiche sembrano esplosive. Ciò non significa che siamo giunti alla conclusione della storia, sia chiaro. Gesù infatti ha detto chiaramente: non sta a voi conoscere i tempi e le circostanze che il Padre ha lasciato alla sua volontà. E noi ci inchiniamo umilmente davanti a questo spazio riservato alla libertà di Dio. Tuttavia vale la pena meditare le parole di San Paolo nella prima lettera al discepolo Timoteo. Lo Spirito dichiara, scrive San Paolo, dichiara apertamente che negli ultimi tempi i nostri alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche, sedotti dall'ipocrisia di impostori già bollati a fuoco nella loro coscienza. Di conseguenza l'Apostolo raccomanda al discepolo e a chiunque si trovi a vivere in simili circostanze: ti scongiuro, dice Paolo, e lo dice anche a noi, ti scongiuro di conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento, quindi la fedeltà, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi rivelata dal Beato e unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità, che abita una luce inaccessibile. E nella seconda lettera a Timoteo, sempre Paolo usa parole ancora più forti ed esplicite, e sentite cosa scrive. Devi anche sapere che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio, con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la forza interiore. Sembrano i canali della moderna televisione. E subito dopo ritorna la raccomandazione accorata: ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e per il suo regno, annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Sentite com'è accorato questo appello. Verrà giorno, infatti, dice Paolo, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, e più volte è accaduto, ma per il prurito di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Tu però vigila, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo. Oggi, nell'amnesia di eternità che sembra aver colpito la nostra epoca, un autore moderno ha scritto: quando si farà la storia del 2000, forse qualcuno dovrà dire: in quel secolo si erano dimenticati che si deve morire. Nell'amnesia di eternità che sembra aver colpito la nostra epoca, le parole dell'apostolo Paolo ci interpellano, ci richiamano alla responsabilità e al coraggio. Noi abbiamo il preciso dovere di annunciare tutto il Vangelo e tutta la verità che ci è stata detta da Gesù sulla vita presente e sulla vita futura. È un compito arduo, ma nello stesso tempo bello ed entusiasmante. Infatti, anche in mezzo alla tempesta, noi dobbiamo ricordare le parole rasserenanti di Gesù: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Ho vinto il mondo. E la vittoria di Cristo è la nuova Gerusalemme, cioè la nuova città, la nuova umanità, nella quale non ci sarà più peccato e pertanto Dio entrerà come un'onda pacifica di vita e di gioia e di festa senza fine. Noi non possiamo immaginare quanto Dio desideri regalarci la sua divina contentezza. Nel cuore di Dio c'è un fremito infinito di tenerezza e di compassione che vorrebbe riempirci dell'ebbrezza e della pienezza di felicità, che è l'esperienza eterna di Dio. Questo momento verrà, verrà. Giovanni, nei capitoli 21 e 22 dell'Apocalisse, ce lo descrive con alcune immagini che in qualche modo ci traducano l'intraducibile. Non lo dobbiamo dimenticare. Quando parliamo dell'aldilà, dobbiamo ricordarci che è al di là. E non possiamo allora immaginarlo completamente. Possiamo descrivere fondamentalmente, essenzialmente, come sarà quell'esperienza, ma non possiamo vederlo l'aldilà come una fotografia. È impossibile. Giovanni, secondo il tipico stile dell'Apocalisse, usa tre visioni. La prima visione sottolinea la novità della futura condizione dell'umanità. E guardate, questa è la storia che ci riguarda. Questo futuro riguarda noi. L'umanità è presentata come una sposa pronta per il suo sposo, in contrapposizione alla prostituta, all'umanità che rifiuta Dio. Vidi, dice Giovanni, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il cielo e la terra di prima, quelli di oggi, erano scomparsi. E il mare, simbolo del male, non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Fermatevi a gustare la bellezza di questa visione. Come sarà bello il momento. Io talvolta cerco di immaginarlo, come sarà bello il momento in cui vedremo straripare il divino e l'umanità si troverà liberamente abbracciata dal libero amore di Dio. sarà il compimento di tutte le speranze, sarà l'esaudimento di tutti i desideri che Dio ha collocato nel cuore umano, sarà un'ora di liberazione profonda che, scrive Giovanni, tergerà ogni lacrima. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Da sottolineare una cosa, la nuova Gerusalemme scende dal cielo, da Dio. Che significa? Significa che il paradiso non lo costruiscono gli uomini. Non può esistere nessuna generazione umana che possa costruire il paradiso. Il paradiso non ci sarà mai in questa terra. Scende dall'alto, scende dal cielo. Chi vuol fare il paradiso in terra e ci ha provato, ha fatto l'inferno. Perché il paradiso scende dall'alto, scende da Dio. Allora è chiaro che il paradiso non è il punto di arrivo del progresso umano e dell'impegno umano, pur rispettabili, ma pur rispettando e inglobando ogni limpido e santo impegno dell'uomo, il paradiso è e resta un dono che viene dall'alto. L'uomo, infatti, in rapporto a Dio, si muove sempre nello spazio della gratuità. Mai dobbiamo dimenticarlo. Nel rapporto con Dio, l'orgoglio è moneta falsa. La seconda visione, secondo il procedimento tipico di Giovanni, è uno sguardo ravvicinato alla bellezza della Nuova Gerusalemme, quella città dove saremo tutti. L'angelo, dice Giovanni, mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme. La città, notate che nel 90% delle lingue la città è un nome femminile. E questo fatto sta ad indicare che la città è immaginata come una sposa, come una madre. Ed è bella questa immagine. La città viene presentata usando tutto quanto l'uomo dell'antichità poteva escogitare in fatto di bellezza e di preziosità. Le mura, dice Giovanni, sono costruite con diaspro, cioè diamante, e la città è d'oro puro. Ma attenti, sono immagini! Immagini che vogliono sottolineare la bellezza sconfinata della città e la gioia inesprimibile e inesauribile dei suoi abitanti. È impossibile dire come sia grande la gioia del paradiso. Giovanni tenta di dirlo attraverso queste immagini. Un particolare. La città è immaginata come un grande cubo. Ma attenti, non immaginatelo questo cubo perché è un'immagine. Cosa vuol dire Giovanni? Nel Tempio di Gerusalemme c'era l'angolo estremo del Tempio chiamato Sancta Sanctorum, cioè luogo santissimo, ed era un cubo nel quale era immaginata la presenza di Dio, il luogo della presenza. Giovanni dice no, non è quello il Sancta Sanctorum, tant'è vero che non c'è più, è stato distrutto. Non è quello il Sancta Sanctorum, quello è un simbolo, è la futura città. L'abitazione di Dio. Dio abiterà pienamente e veramente in mezzo al suo popolo. E nella futura città non ci sarà più nessun tempio, perché tutta la città sarà il tempio di Dio, realizzando le parole di Ezechiele che diceva Gerusalemme sarà Yahweh Shammah, che vuol dire Dio è là. E secondo particolare, il diaspro, il diamante, domina nella descrizione delle pietre preziose che brillano nella Nuova Gerusalemme. Anche questo è un simbolo. Qui c'è certamente un richiamo al pettorale del sommo sacerdote, descritto in Esodo 28, 17, 20. Il diaspro era la dodicesima pietra preziosa del pettorale e indicava la tribù di Giuda, dalla quale sarebbe nato il Messia. Ecco allora il senso. Il diaspro allora ci vuol ricordare che la futura città sarà immersa in Cristo, perché essa è frutto della sua morte e della sua risurrezione, e i cittadini della Nuova Gerusalemme saranno i veri cristiani, perché saranno davvero immersi nel sangue di Cristo, cioè nell'amore di Dio. E la terza visione ha come immagine dominante l'acqua. l'acqua sorgiva, anch'essa un'immagine. Ecco cosa dice Giovanni: mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpida, come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Sono immagini. Quest'acqua che richiama evidentemente le immagini dell'Eden, del giardino dell'Eden, del giardino perduto, quest'acqua è soprattutto simbolo dello Spirito Santo. Gesù più volte parla dello Spirito Santo attraverso l'immagine dell'acqua. La nuova città sarà una città attraversata dall'amore. Immaginate cosa possa essere una città nella quale l'amore di Dio invade il cuore di tutti. Quando noi facciamo esperienza di qualche momento di bontà, sembra che il cuore ci scoppi di contentezza. Immaginate cosa sarà, che gioia sarà, quando non ci sarà più egoismo, quando gli abitanti di questa città saranno tutti accesi dal fuoco dell'amore che esce dal cuore di Dio, cioè dallo Spirito Santo. Ma dopo averci dato questa descrizione del futuro che noi aspettiamo, questa è la nostra speranza, fratelli, i santi non sono scemi. I santi sanno cos'è che conta, sanno cos'è che è valido, sanno cos'è che resta. Ecco perché puntano tutto sul futuro, perché questo è il futuro che nessuno ci potrà togliere, perché è garantito da Dio. Ma Giovanni per 3 volte sottolinea che ci si può escludere da questa città. E dice: per i vili e per gli increduli, per gli abietti e gli omicidi, per gli immorali e i fattucchieri, per gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, e questa è la seconda morte, cioè la morte vera. E Apocalisse 21:8, e subito dopo 21:27, non entrerà in questa città nulla di impuro, né chi commette abominio o falsità, ma sono quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E in Apocalisse 22:14-15, beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte all'albero della vita e potranno entrare per la porta della città, fuori i cani, fuori i fattucchieri, la seconda volta. La scrittura è severissima nei confronti della superstizione, perché è un'umiliazione dell'intelligenza e un'offesa a Dio. Fuori i fattucchieri, fuori gli immorali, fuori gli omicidi e chiunque ama e pratica la menzogna. L'uomo può rifiutare l'amore di Dio. L'uomo può autoescludersi dalla festa di Dio. Scrive Alfredo Lepl: la ragione più profonda per spiegare la possibilità del rifiuto opposto a Cristo va ravvisata nell'abissale rispetto mostrato da Dio nei confronti della libertà umana. L'inferno esiste, ma non perché Dio lo vuole, ma perché l'uomo lo vuole. L'inferno non viene da un limite della misericordia di Dio, ma da un rifiuto della misericordia di Dio. Che l'uomo può fare? Scrive Don Bruno Forte: la realtà dell'inferno è la conseguenza di una libera scelta della creatura, che si chiude al dono dell'amore creatore e redentore. A questa scelta, decisiva in ordine al destino eterno, Gesù chiama l'uomo con la sua predicazione. Gesù ci richiama costantemente la serietà della vita e la serietà della libertà. Ma alcuni dicono: ma esiste davvero l'inferno? A costoro rispondiamo: Gesù ha parlato chiaramente dell'inferno e l'ha presentato come una reale possibilità per l'uomo. Del resto, scrive Pavel Evdokimov, la capacità di rifiutare Dio è il punto più avanzato della libertà umana. Dio non può costringere nessuno ad amarlo, ed in ciò consiste, si ha appena il coraggio di dirlo, l'inferno del suo amore respinto. Nel Catechismo degli adulti troviamo queste parole: l'inferno non piomba addosso come una non prevista ingiustizia, è l'uomo stesso che nella sua responsabilità se lo procura. L'inferno esiste perché esiste il peccato, cioè la possibilità di rifiutare Dio. Esso non è nient'altro che il peccato preferito come meta, assunto come termine, dilatato in una dimensione infinita. Negarne la possibilità significa non riconoscere all'uomo il potere di scelta libera del suo futuro. L'inferno esiste. Dobbiamo allora parlare dell'inferno? Ricordare l'esistenza dell'inferno non è, come dicono alcuni, una specie di terrorismo delle coscienze? Qui vi prego di capirmi, perché c'è un inganno paradossale, davvero satanico. Non è così. Questa obiezione nasconde un terribile inganno. Parlare dell'inferno fa male, disturba. Proviamo a ragionare. Se esiste la possibilità di cadere da un ponte, e io vedo che uno sta per cadere dal ponte, se glielo grido stai attento, gli voglio bene o gli voglio male? Gli voglio bene. Voglio illuminarlo. Voglio fargli presente il pericolo. Se esiste il rischio di prendere un'infezione, è opportuno avvisare, sì o no? Ma certo, diciamo, anzi è un dovere. Ma allora, se esiste l'inferno, che è il massimo rischio e la massima infezione, non è per tutti un sacrosanto dovere dirlo e ricordarlo affinché ognuno rifugga da questa eventualità irreparabile? Appare a questo punto tanto banale un'osservazione che ho letto in un articolo di Leonardo Sciascia alcuni anni fa. Leonardo Sciascia scrisse: l'inferno c'è se ci credi. Eh no, fratello, l'inferno c'è anche se tu non ci credi. L'inferno è una possibilità della tua libertà. Profonda invece è la notazione che il 26 ottobre del 1917 André Gide appuntò sul suo diario: è nel difetto d'amore che ci attacca il maligno. E logica è la preghiera uscita dal suo cuore: Signore, togliete dal mio cuore tutto ciò che non appartiene all'amore. Sì, Signore, noi crediamo ciecamente nel tuo amore, nell'amore che ti ha spinto a donare il tuo figlio, nell'amore che ha portato il figlio ad abbracciare la croce, nell'amore che ha reso instancabile il cammino dello spirito per condurre l'uomo all'amore. Ma crediamo anche nella libertà dell'uomo, nel tremendo potere della libertà, nella responsabilità che nasce dalla libertà. Ecco allora la preghiera: Signore, abbraccia con la tua croce la nostra libertà e salvala, affinché si apra al paradiso della fede umile e dell'amore generoso, e mai la nostra libertà diventi l'inferno dell'orgoglio e dell'egoismo. Desidero per completezza, e sono alla fine, aggiungere una parola sulla verità del purgatorio. È per completezza. La scrittrice piemontese Lalla Romano, interrogata sul destino eterno che attende ogni persona, ha risposto così: non mi sembra di essere tanto cattiva da dover andare all'inferno, beata lei. Il purgatorio l'ha inventato Dante, non mi resta che il paradiso. Sono sciocchezze queste parole. Questa risposta liquida al purgatorio come se fosse una fantasia poetica. Non è corretto parlare così. Dante Alighieri non ha inventato proprio niente. Il purgatorio è una verità adombrata nelle scritture ed esplicitata dal Magistero della Chiesa, che è l'unico interprete infallibile delle scritture. L'esistenza del purgatorio, ha scritto il teologo Inos Biffi, appartiene alla fede della Chiesa Cattolica, espressa con chiarezza e sobrietà nei suoi concili di Lione, Firenze e Trento, e largamente praticata nella sua preghiera di suffragio, in particolare nella preghiera eucaristica. Nessuno che intenda condividere integralmente il credo cattolico potrebbe relegare la dottrina del purgatorio a momenti ecclesiali arcaici o superati. No, non è possibile. La verità del purgatorio è una verità di fede definita. Ma perché c'è il purgatorio? La scrittura chiaramente sottolinea che per essere ammessi alla presenza di Dio è necessaria un'assoluta purezza di cuore. Significativo tra i tanti è l'episodio raccontato nel libro dell'Esodo, quando Mosè sta per avvicinarsi al roveto ardente, sente una voce che gli ordina: Mosè, non avvicinarti, togliti i sandali, perché il luogo sul quale tu stai è luogo santo. Dio è luce, non è possibile immergerci in Lui avendo nel cuore una pur piccola presenza di tenebra. Dio è amore, non è possibile abbracciarlo avendo nel cuore anche una tenue ombra di egoismo. Dio è perdono, non è possibile vederlo avendo dentro di sé anche un piccolissimo veleno di odio. Ecco allora la necessità del purgatorio. La necessità del purgatorio per chi muore con il cuore fondamentalmente aperto a Dio, ma con la presenza e il peso di egoismi non ancora superati. Il purgatorio allora è una condizione di purificazione per poter vedere l'infinita bellezza di Dio. Evidentemente, la sofferenza del purgatorio non può concepirsi come un puro castigo. No, il dolore del purgatorio è un dolore a cui l'anima pienamente acconsente nell'amore e nella speranza di entrare nella festa del cielo. Un'ultima domanda: è possibile pregare le anime del purgatorio? Ed è possibile pregare per le anime del purgatorio? Certamente. Questo la Chiesa l'ha sempre creduto e l'ha sempre praticato e l'ha sempre raccomandato. Infatti, tra la Chiesa pellegrina sulla terra, che siamo noi, e la Chiesa nella via della purificazione, che è il purgatorio, e la Chiesa della gioia, che è il paradiso, esiste una comunione, tra noi c'è una circolazione, il paradiso è qui, l'eternità è qui, noi siamo abbracciati dall'eternità. C'è una comunione allora che permette uno scambio di beni, secondo la perenne legge della carità che impegna tutti i redenti, anche quelli dell'aldilà, a vivere gli uni per gli altri. Concludendo, l'Apostolo Giacomo, forse avvertendo l'impazienza di alcuni cristiani del suo tempo e lo scoraggiamento di altri, fa uscire dal cuore ispirato queste vibranti raccomandazioni: siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge di autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il Signore è alle porte. E l'Apostolo Pietro, davvero padre, preoccupato di custodire la speranza nel cuore dei figli, confida queste toccanti parole: la fine di tutte le cose è vicina. Siate quindi moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. No, la bontà deve essere perseguitata, perché è stato perseguitato il sommo buono, anzi, la bontà infinita. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi che venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. E nella seconda lettera, sempre l'Apostolo Pietro scrive: verranno negli ultimi tempi schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo le proprie passioni e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come alcuni credono, ma usa pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Cioè questa attesa, questo rimando, non è altro che un estremo gesto di misericordia. Era l'ottobre del 1911, quando uscì il poema Il portico del mistero della seconda virtù, un inno dedicato alla speranza. Autore era Charles-Pierre Péguy, un genio poetico del pensiero. Queste sue parole diventeranno giustamente famose. La speranza vede quello che non è ancora e che sarà. Sulla via ripida, sabbiosa, malagevole, tirata appesa alle braccia delle due sorelle grandi che la tengono per mano, la fede e la carità, la piccola speranza avanza, è in mezzo tra le due sorelle grandi all'aria di lasciarsi tirare, come una bimba che non abbia la forza di camminare, ma in realtà è lei, la speranza, che fa camminare la fede e l'amore. Camminiamo allora, sospinti dalla speranza che non delude. Guardiamo ogni giorno l'orizzonte ultimo della vita. Chi crede vede già le luci del futuro. Tendiamo ogni giorno l'orecchio, si sentono già i passi del Signore che viene. Lasciamoci guidare dalla speranza e consumare dalla carità. Spendiamo tutto, spendiamo anche la vita per fare il bene, e ogni giorno, con le labbra e con il cuore e con le opere, ripetiamo: Maranatha, vieni Signore Gesù. È l'ultima preghiera della Bibbia, è la prima preghiera del cristiano. Maranatha, vieni Signore Gesù, noi ti aspettiamo e abbiamo la certezza che tu verrai. Sia lodato Gesù Cristo.